Sport alla rovescia, un altro modo di raccontare lo sport.
Buonasera, bentornati, bentrovati. Sì, friggo un po', ma non importa. Ciao ragazzi, come state?
Ciao.
Bene, bene, siamo ritornati in formazione completa. Martedì scorso abbiamo lasciato il buon Luca da solo a fare tutto, dalla regia alla conduzione, proprio tutto. Ma oggi siamo tutti quanti presenti in vicolo Pontecorvo 1A negli studi di Radio Sherwood per la trasmissione di Sport alla rovescia.
Ti eravamo mancati un pochino, Luca.
No, affatto, stavo benissimo anche senza di voi. E in realtà è anche triste perché c'è Pino e quindi bisogna cambiare praticamente tutto e andare con tempi molto più veloci, esatto. Canzoni molto più tristi. È una vitaccia.
Perché canzoni molto più tristi?
Perché sei un essere triste, Pino. Mi dispiace, tu musicalmente sei un essere triste.
Vabbè, non potrai più fare il cazzaro come al solito, potrei farlo soltanto un po' meno.
Allora, iniziamo dando i contatti. Il nostro sito www.sportallarovescia.it. Potete trovarci anche sui maggiori social network, Facebook, Twitter e Instagram con Sport alla rovescia. www.sherwood.it per andare a riascoltare i nostri podcast
che stanno anche uscendo, mi sembra,
sì,
vedere,
sì.
Quindi ben bene. Ma musica?
Sì, la puntata è ricca e direi di andare subito col primo brano di Gli Exotago. Dedichiamo questo brano a Luca, visto quello come è andata martedì scorso, visto che il brano si chiama Scusa.
Scusa. Dimmi cosa c'è, non lo so. Dimmi perché lo sguardo no. Dico davvero. Scusa, non dirmi che sei gelosa. Oppure forse è un'altra cosa che hai stasera. Niente, manco rispondi. Io me ne vado, rimango solo per un po'. Sai che c'è, mi prendo un treno fino a Milano, poi mangio qualcosa, dolce o salato, provo a chiamarti, da sempre occupato, allora mi perdo in un finestrino. Se non ho pulito casa, ma non ti dico che giornata, non ho avuto un attimo di tregua. Scusa, pensavo fossi complice, che mi facessi ridere. Forse mi sbaglio, forse sono solo stanco. Sai com'è, io me ne vado, rimango solo per un po'. Sai che c'è, mi prendo un treno fino a Milano, poi mangio qualcosa, dolce o salato, poi provo a chiamarti, da sempre occupato. Allora mi perdo in un finestrino.
Siamo tornati in studio, abbiamo chiesto scusa al nostro Luca per martedì scorso e iniziamo a dare un po' di news varie. Partirei da una notizia che a leggerla così magari da un primo titolo potrebbe sembrare prettamente politica, ossia manifestazione di piazza a Teheran. cioè, sono capitate spesso a Teheran, le abbiamo seguite sui nostri siti, non Sport alla Rovescia, ma gli altri siti politici, tutta la situazione in Iran. Però questa volta scendono in piazza perché la squadra cittadina caccia via Stramaccioni.
Esatto, il buon Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, ha rescisso unilateralmente il suo contratto con l'Esteghlal, una delle principali squadre iraniane, prima in classifica della Serie A locale, dicendo che non veniva pagato e non veniva portato a termine questo contratto. Fatto sta che la dirigenza del club e il Ministero dello Sport detengono la proprietà il ministro dello sport detiene la proprietà del club. Le autorità, temendo disordini e tensioni sociali, hanno deciso di far giocare a porte vuote, a porte chiuse, la partita di questa sera. Ma non solo, Stramaccioni lamenta anche che gli è stato tolto il suo passaporto, che sono stati violati tutta una sola serie di diritti. Comunque, che in Iran si protesti per un giocatore, per un allenatore di calcio, poi come Stramaccioni mi ha fatto pensare una cosa.
This is indeed a disturbing universe.
Ma passiamo a qualcosa di decisamente diverso. Perché cosa è successo in questo weekend? È stato il primo traguardo per Milano Cortina giochi del 2026. Infatti è stato fondato la fondazione, scusate la ridondanza, la fondazione Milano Cortina 2026, che sarà comitato organizzatore per i giochi olimpici e paralimpici invernali 2026. L'atto è stato firmato nella sede della Regione Lombardia da Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Gian Pietro Chiedina, sindaco di Cortina, dal presidente della Regione Lombardia Tilio Fontana, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Giovanni Malagò e il presidente del Comitato Olimpico Paralimpico Luca Pancali.
La creme della creme.
La creme della creme. Il consiglio sarà formato da 22 membri, 10 componenti del mondo sportivo, 10 componenti del territorio, un rappresentante del governo e il presidente. Comunque, lo hanno firmato due giorni fa. Oggi Zaia giustamente ha detto: uè, siccome vogliamo rispettare tutti i tempi, c'è bisogno che lo Stato ci faccia una bella leggina ad hoc, una legge paralimpica che ci permetta di fare un po' di giochi vari e in più che ci stanzi un po' dei fondi, perché se no non possiamo andare avanti. Zaia è vero, ha ragione, perché fare questo hai bisogno di una legge. Però insomma, chiedere subito soldi in questo momento è difficoltoso, soprattutto per la situazione in cui siamo, soprattutto perché la finanziaria è stata fatta e non ci sono stati stanziati questi soldi, sono stati messi altri soldi per lo sport, ne parleremo dopo, in altri campi. Comunque, naturalmente il comitato organizzatore nella sua prima battuta ha detto che è importante cercare di raggiungere i soldi di gli stakeholder, scusate, io ho detto soldi, loro hanno usato la parola stakeholder.
Esatto,
cioè gli investitori, chi ci supporterà e chi ci aiuterà a realizzare questa cosa. Cos'altro abbiamo come news?
Abbiamo un'ultimissima flash news, perché sapete, vabbè, immagino tutti che c'è stato un terremoto nella notte in Toscana, che è una scossa che ha colpito le città di Pistoia e Prato e che ha avuto l'epicentro vicino al circuito del Mugello, il circuito di Formula 1, e è bello sapere che le autorità del Mugello hanno dichiarato il circuito come struttura che, non avendo subito nessun danno, è totalmente a disposizione della comunità toscana e degli sfollati che hanno avuto problemi, insomma, con abitazioni che in questo momento non sanno dove andare a stare. Bella iniziativa del mondo sportivo che fa sempre piacere. Andiamo con un po' di musica. Trio.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'air.
Et les man, faut faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone.
Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas, ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi, vois qu'au bout, hey, il y a la mer.
Et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie humaine, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi pris dans vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le saignent?
Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Qu'il le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Mais si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires.
E questi erano i Trio con l'Hymne des Nostres Campagnes, versione del 2019, che è uscita praticamente una settimana, 10 giorni fa. Abbiamo un bel po' di brani nuovi.
Tra l'altro, quando sentiamo francese viene subito in mente i Gilets Jaunes, che ne parleremo domani e approfondiremo con una interessantissima intervista quello che è stato lo sciopero generale in Francia. Ma torniamo agli argomenti.
Non hai detto dove ne parlate.
Ne parliamo al TG Sherwood domani sera alle ore 20:30.
Come tutti i mercoledì.
Tra l'altro anche domani sparta alla rovescia.
Esatto, occupa, noi occupiamo sempre, occupiamo. Parliamo di discriminazioni, siamo ormai specializzati, però prima di entrare nello specifico di quello che è successo a Manchester, la roba che abbiamo detto più volte e che non ci convince fino in fondo è quello che i giornali hanno dato la notizia, enfatizzando il fatto che c'è stato un pugno di ferro contro il razzismo negli stadi in Inghilterra. Allora, adesso entreremo nello specifico di quello che è successo. Abbiamo detto più volte che per combattere il razzismo non serve la repressione, non serve soltanto la repressione e il pugno di ferro. Nello specifico questo tifoso è stato addirittura arrestato e daspato a vita. Abbiamo sempre detto che servono delle leggi fatte bene. Non serve una repressione, ma soprattutto serve educazione a partire dalla più giovane età per quanto riguarda il rispetto degli altri, sia quando un ragazzino è all'interno di una squadra di calcio, di una qualsiasi squadra sportiva, e quindi deve imparare a rispettare il proprio compagno di squadra, il proprio avversario, ma deve essere un rispetto che si deve vivere in quello che è la nostra società a 360 gradi. Cosa è successo nello specifico a Manchester?
Io, prima di iniziare a parlare di questo, una domanda da farvi: ma ce la faremo ad arrivare qui un martedì senza parlare di qualcosa legato al razzismo negli stadi successo in settimana? Io credo di no. Questa settimana il caso della settimana è stato durante il derby di Manchester United contro Manchester City. Appunto, come appena detto da Davide, un tifoso è stato arrestato per aver fatto insulti razzisti, ululati, versi della scimmia nei confronti di Fred, centrocampista del Manchester United, tra l'altro con l'aggravante anche di, adesso non so se sia stato lui direttamente, però comunque gli sono arrivati anche accendini addosso, gli sono volati oggetti contundenti, insomma rischiava anche di farsi male il giocatore. E l'uomo è stato arrestato, è stato daspato. La società del Manchester City ha dichiarato che questo 41enne, di cui non sappiamo chiaramente il nome, non potrà più partecipare, non potrà più vedere partite del Manchester City. E sì, è vero, come diceva Davide, diciamo il problema è più alla radice, non è certo da risolvere all'interno degli stadi. Certo è che comunque ancora una volta l'Inghilterra ci ha dato una dimostrazione di diversità rispetto a noi italiani di trattamento di queste situazioni, e diciamo che il fatto che ci siano state immediatamente tutte queste sanzioni tra cui anche l'arresto, e la dice lunga su quanto ancora ci sia a livello proprio legale di autorità riguardo al razzismo differenza tra noi e gli inglesi. Ovviamente è chiaro che gli inglesi hanno avuto un passato di hooligans ben piuttosto del nostro e hanno dovuto attuare manovre ben più repressive delle nostre anche per motivi storici che tutti conosciamo, però comunque su qualcosina potremmo anche vedere come si comportano i nostri amici oltre manica.
Sì, comunque da notare come questo fatto dimostra che negli stati moderni i mezzi per identificare un eventuale tifoso che si rende, che fa una serie di gesti o diversi volendo ci sono, in quanto il numero di telecamere negli stati è altissimo. Vabbè, naturalmente io non spero in una repressione profonda per qualsiasi cosa non vada bene ai stati, anche perché, come abbiamo detto più volte, gli ultras sono oggetto di quello che sono i test dello Stato per la repressione. Tuttavia alcune cose sono inaccettabili e noi purtroppo siamo costretti a parlarne sempre. Io adesso chiedo al buon Gianluca di mandarci un po' di musica. Lui è Childish Gambino alias El Pantera Nera e questa è Feel Like Summers.
Summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this. That heat, I feel like summer. This feels like summer. I feel like summer. 7 billion souls that move around the sun, growing faster, faster, not a chance to slow down. Men who made machines that want what they desire. Parents trying to tell the children, please slow down. Slow down. Change.
giornali ormai, diciamo, come nel caso del razzismo, dell'arresto, del Luca mi fa ridere, mi fa vedere tipo i suoi appunti e mi fa ridere, un bastardo.
Scusate, ho fatto un gioco di parole tra il nome di un nostro amico e di quello di cui parliamo adesso.
Esatto, esatto. I giornali ormai vogliono trovare la notizia e scrivono quei titoli allucinanti, quei titoli a chiappa like, soprattutto i giornali online, e parliamo del doping di Stato russo, come se fosse una roba che è nata oggi. Proprio il gioco di parole che ha utilizzato il buon Luca, dopone in russo, ci sta tutto, perché proprio i nostri amici, Dopone è un compagno di Sport Popolare, proprio Sport Popolare nel 2016 iniziò a parlare di doping e Russia. E anche lì, in quel caso, l'esclusione degli atleti russi dai giochi olimpici di Rio de Janeiro non era anche in quel caso una novità, visto che già dal 2015 si era iniziato a fare dei controlli abbastanza mirati e precisi per andare a colpire gli atleti che erano dopati. Cosa è successo in quell'Olimpiade? Un tot di atleti, quelli rimasti diciamo puliti e quindi non dopati, risultati negativi al test antidoping, parteciparono alle Olimpiadi di Rio de Janeiro come atleti fuori, diciamo, dal loro stato di appartenenza, quindi non sotto la bandiera russa. Ieri arriva la notizia che la Russia verrà estromessa da quelli che sono tutti i giochi olimpici invernali, i mondiali di atletica leggera e alcuni
mondiali in Qatar del 2022.
I mondiali in Qatar del 2022. Poi, ecco, i giornali, qualcuno parlava di mondiali di calcio, qualcuno no. Anche lì dicono non partecipare ai mondiali di calcio, ma la nazionale russa, se si qualificherà per i mondiali in Qatar, parteciperanno come? Come,
esatto,
squadra?
Io questo è quello che non sono riuscito a capire.
No, poi qualcun altro ti diceva che no, la squadra russa parteciperà, perché comunque i calciatori, essendo professionisti fuori dal sistema russo, vengono controllati sistematicamente, quindi non sono dopati, giocano in campionati esteri. Ma allora, c'è molta confusione sotto al cielo, diciamola con questa simpatica metafora per niente sovietica. E che cosa sta succedendo? Succede quello che succede ogni 8 anni, possiamo ricordare. Qual era l'Olimpiade di Los Angeles? L'86, l'84?
84.
84. Pino, tu che c'hai all'epoca, avevi già 20 anni, raccodiccelo. O non ce lo vuole rilevare perché siamo giovani e ignoranti. Comunque, all'epoca l'URSS non partecipò, boicottò i giochi, così come avevano fatto gli americani in un'altra edizione. Cioè, i boicottaggi 80. Dei giochi sono succedi.
Quella prima.
Esattamente. Quindi si parla di qualcosa un po' diversa. Allora, Rusata, l'agenzia antidoping russa, avrà 21 giorni di tempo per presentare appello a Losanna presso la corte di arbitrato allo sport. Quindi comunque non è ancora finito niente, perché fra un mese potrebbero dirci che no, va bene, i russi partecipano, fanno tutto. La confusione è grande, perché considerate che Vladimir Putin, l'irreprensibile, si è anche lui dichiarato che, insomma, questo ci si vuole mettere contro la Russia, ci si vuole mettere contro la Russia sempre. E queste sono le parole di Lavrov, il ministero degli esteri. La Russia viene accusata di qualsiasi crimine nella sfera della vita internazionale: guerra, economia, energia, gasdotti, vendita di armi, traffico di uomini.
E si sentono tutti quanti dentro un complotto antirusso, che io non so questa storia quanto possa reggere, onestamente.
Allora, il problema è un po' quello che dicevo all'inizio, cioè nel 2016 era molto chiaro quello che è successo, ossia sul banco degli imputati non c'era soltanto la federazione di atletica, ma nel rapporto che è stato stilato per quanto riguarda le Olimpiadi invernali di Sochi, il rapporto degli uomini dell'FSB sostiene che anche addirittura i servizi segreti russi siano intervenuti direttamente a Sochi per modificare i campioni degli atleti che sono risultati positivi. Potrebbe sembrare una roba allucinante, potrebbe sembrare un complotto, però pare che ci siano delle prove. Poi quando entrano in campo i servizi segreti è sempre, diciamo, una roba un po' aleatoria, è un po' a umma, è un po' complicata.
Ma
continueremo dopo a parlare di tutta questa confusione. E a proposito di storie a umma, di storie un po' così disoneste, ci andiamo ad ascoltare Stefano Rosso con Una storia disonesta.
Finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano. E il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra, lo spinello e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate. La gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continua. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa e li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fai baratto di uno che... Che bello, col giradischi acceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no.
E che bello, quattro amici o due, quanti sono? Una chitarra e lo spinello.
Troppi.
Quindi ritorniamo a parlare di Russia.
Quattro anni di squalifica.
Il fatto che questi atleti, tra l'altro la maggior parte sono tutti quanti atleti che partecipano a sport individuali, soprattutto atletica leggera, soprattutto tutti quelli anche che sono gli sport invernali, in cui la Russia, diciamo, la fa da padrona da ormai molti anni. Diventa un danno economico sia per i singoli atleti che per quanto riguarda anche la federazione russa, perché dobbiamo ricordarci che il valore di una medaglia d'oro, oltre al blasone di aver vinto quella medaglia, ha anche proprio un valore economico sia per l'atleta che la vince, ma soprattutto per la federazione. Tra l'altro oggi così, tornando da lavoro, sono andato a leggere un po' di cifre di tutti quelli che sono gli stati e le federazioni, quanti soldi danno ai singoli atleti in caso di vittoria delle medaglie. Ci sono delle robe ovviamente allucinanti: meno vinci, meno, diciamo, la federazione vincente, più ti danno, più ti spingono a vincere quella medaglia. Come dicevamo prima, chi non sarà trovato negativo potrà partecipare alle Olimpiadi invernali, come è successo già per l'Olimpiade di Rio de Janeiro, come atleta autorizzato, quindi diciamo farà parte di una squadra che non è la squadra del comitato olimpico, in cui magari ci sono, come abbiamo visto nelle ultime Olimpiadi,
i refugees, gli apolidi.
Esatto, gli apolidi, ma c'è proprio questa branca, definiamola così, di atleti che non possono gareggiare con la propria nazionale, perché la propria nazionale è squalificata. 21 giorni, come diceva Luca adesso, per presentare il ricorso a Losanna. Siamo sicuri che presenteranno il ricorso.
L'hanno già dichiarato, sì.
L'hanno già dichiarato, anche se non sappiamo cosa porterà questo ricorso, perché visto che è una storia che si ripete ormai da anni, visto che è la federazione stessa che come hanno definito i giornalisti in maniera molto potente e forte, è il doping di Stato, quindi è la stessa Russia che per sete di potere, per sete di potere sportivo, dopa o falsifica, non lo sappiamo, non vogliamo fare i complottisti, i valori dei propri atleti. Vedremo cosa succederà a Losanna fra 21 giorni.
Comunque ricordiamo che il WADA ha azione solamente su quelle che sono le manifestazioni del Comitato Olimpico, quindi si parla solamente dei mega eventi, in quanto ad esempio la UEFA ha detto che gli europei 2020 saranno comunque ospitati dalla Russia a San Pietroburgo e comunque la Russia sarà presente. Lo stesso succederà nella finale di Champions League del 2021. E
voglio aggiungere qualcosa? Sì, no, io volevo aggiungere che comunque bisogna anche ricordare che questa sanzione è una sanzione che, se verrà confermata, ha una valenza storica piuttosto grande. Mai uno Stato ha ricevuto sanzioni così tanto gravi da parte di un organo internazionale, come in questo caso la WADA, la World Anti-Doping Association.
WADA.
Vabbè, comunque tu lo sai pronunciare, io no, complimenti, però allora pronunci questo adesso che è bellissimo. Cosa andiamo ad ascoltare?
I Funky Destination con Inside Man.
Siamo tornati in studio. Riprendiamo, diciamo, il nostro viaggio lungo lo stivale, non solo per conoscere tutte quelle che sono le realtà di sport popolare indipendente in Italia. Siamo partiti da Torino, dall'Aurora Vanchiglia, una delle ultime nate, diciamo, in casa sport popolare, e abbiamo iniziato questo viaggio verso sud. Stasera conosceremo una realtà che non è proprio una realtà di calcio, comunque di sport di squadra, e abbiamo l'onore di parlare per la prima volta con una palestra. E io sono molto emozionato perché, tra l'altro, oggi forse vi eviterò il mio pippone sul calcio Catania, soltanto perché oggi conosciamo i compagni della Palestra Popolare Etnea. Al telefono con noi c'è Lara. Ci senti, Lara?
Sì, vi sento. Buonasera a tutti e a tutte.
Ciao. Bene, allora, per me intanto è un piacere. Adesso magari Lara ci racconterà un po' meglio come è nata la palestra e da dove nasce. Io sono ritornato un po' di anni fa a Catania, sono rimasto proprio forse un annetto, e c'era un collettivo, il collettivo Aleph, che stava mettendo in città i primi passi, stava iniziando a radicarsi nella città di Catania, che era un po' dormiente post sgombero dell'Xperia. E quel collettivo Aleph piano piano è cresciuto, e adesso in città ha tantissimi spazi, magari Lara ci racconterà un po' meglio, e da qualche anno a questa parte hanno deciso anche di lanciarsi in quello che è il mondo dello sport popolare. Allora, raccontaci un po' quella che è la storia della Palestra Popolare Etnea.
Sì. Appunto, come dicevi tu, la Palestra Popolare Etnea, diciamo, fa parte di uno dei tanti percorsi di spazi sociali Catania. In particolare, la Palestra Popolare nasce da un'esigenza reale, che era quella di insomma provare a portare, a creare, mettere in piedi un percorso in città che non esisteva, in particolare attraverso i discorsi dello sport popolare. Un po', ecco, come dire, c'ha diciamo. Lo hanno fatto, lo stanno ancora tuttora facendo le brigantesse, i briganti di Librino, che fanno quotidianamente un lavoro molto molto radicato sul territorio, anche molto grande. La palestra nasce nel momento in cui c'era questo spazio che si trova appunto dentro, diciamo localizzato bene dentro un quartiere che è quello di San Berillo, che ha una storia molto molto particolare e ancora diciamo ad oggi ha una storia anche molto complessa, diciamo. Questo spazio era stato abbandonato, per cui noi abbiamo deciso di recuperarlo, quindi attraverso un percorso di, chiaramente essendo una palestra popolare, ci autofinanziamo, quindi attraverso l'autofinanziamento abbiamo deciso di recuperare questo spazio e consegnarlo e diciamo far sì che questo spazio fosse attraversabile da tutti e tutte, non solo del quartiere ma in realtà della città. Proprio per portare avanti attraverso i valori, proprio quelli che erano dello sport popolare, quindi che racchiudessero valori quali l'antisessismo, l'antirazzismo, la socialità, il rispetto e così via.
E l'antifascismo, soprattutto in una città come
Catania. E l'antifascismo, certo.
Soprattutto in una città come Catania, che di fascistelli se ne vedono tanti, adesso si vanno anche a nascondere dietro le sigle di Salvini e compagni.
Sì, esatto.
Esattamente. Quali sono le attività che svolgete all'interno della Palestra Popolare Etnea?
Allora, le attività ad oggi, grazie soprattutto anche al lavoro di tanti attivisti e attiviste che hanno deciso di attraversare questo spazio, sono tante, nel senso andiamo dalla base che sarebbe appunto la sala attrezzi che noi facciamo col workout, che è appunto il lavoro quotidiano, fino ad arrivare appunto ai corsi di combattimento. In particolare abbiamo il corso di Sandà, il corso di box, e poi per la fascia soprattutto più piccolina abbiamo il corso di Taekwondo. Questo è un po' il lavoro di base che facciamo. Dopodiché è chiaro, a volte capita che anche, tra l'altro, seguiamo anche quelli che sono gli allenamenti della San Berillo Calcio, che è appunto una squadra popolare nata appunto nel quartiere di San Berillo, a cui riconosciamo un grande valore e soprattutto un grande lavoro, soprattutto nel quartiere.
Bene, adesso continueremo questa intervista con Lara dopo che ascolteremo i Bone Machine con Sono uscito fuori dalla grazia di Dio. Siamo tornati in studio. Tra l'altro stavo riflettendo sul fatto che abbiamo scelto questo brano assolutamente così ad mutsum, e ci può un po' entrare con quella che è la dinamica e la storia del quartiere, perché sicuramente per qualcuno a Catania il quartiere in cui nasce e vive la Palestra Popolare Etnea è forse fuori dalla grazia di Dio. Lara, ci puoi un po' raccontare cos'è San Berillo e chi è che frequenta la vostra palestra oggi?
Allora sì, diciamo San Berillo appunto ha una storia molto particolare e ad oggi lo è sempre stato in realtà, ma soprattutto oggi complessa, nel senso che c'è un'attenzione molto particolare soprattutto da parte dell'amministrazione attuale, così come anche delle precedenti, su provare piuttosto che a costruire o comunque in qualche modo provare a lavorare con gli abitanti del quartiere a distruggere questo quartiere, per cui attraverso delle retate che vengono fatte praticamente così appunto ad mutsum, per utilizzare una parola che hai appena utilizzato, e quindi il lavoro ad esempio della palestra, così come di altri diciamo di altre realtà che stanno dentro il quartiere, è sicuramente quello innanzitutto di dire che San Berillo, diciamo, ha voglia di, tra virgolette, rinascere, nel senso ha voglia di portare avanti dei progetti che siano appunto aperti poi non solo a chi abita il quartiere, ma anche alla città. Non a caso appunto tra chi frequenta la palestra, diciamo, abbiamo un diverso target, nel senso abbiamo per dire lo studente universitario, lo studente liceale, fino ad arrivare ovviamente poi tutta la fascia dei bambini, fino ad arrivare appunto proprio agli abitanti stessi del quartiere. Ad esempio esempio i nostri, diciamo, due dei nostri allenatori dei corpi di combattimento vengono proprio da San Berillo e fanno parte, ad esempio un ragazzo fa parte ad esempio della comunità senegalese, per cui questo anche per dire che c'è una voglia in realtà di provare a costruire, di provare a tessere delle reti, dei legami e quindi non a distruggere come invece magari vorrebbe provare a fare l'amministrazione comunale, senza alcun tentativo di dialogo ma solo di militarizzazione del quartiere e di repressione del quartiere e di chi sta poi anche dentro quel quartiere.
Guardando un po', seguendovi da lontano, perché comunque quando si dice lontano dagli occhi, lontano dal cuore, non è vero, io Catania ce l'ho sempre nel cuore, soprattutto quella che è la militanza catanese, ce l'ho sempre nel cuore, quindi vi seguo sempre da lontano ma anche da vicino, sentendomi con alcuni compagni catanesi. Quello che noto è che sono tantissime le ragazze, le donne che fanno parte della palestra popolare etnea, e questo sicuramente è un aspetto molto importante, soprattutto all'interno delle palestre in cui magari il retaggio patriarcale non vorrebbe che la donna facesse, diciamo, degli sport da contatto, degli sport da combattimento. Ecco, cosa pensi tu di quello che è il binomio donne sport oggi in Italia, anche per quella che è la tua esperienza?
Ma nel senso, noi pensiamo che l'antisessismo sia un valore non solo importante ma prioritario nella nostra palestra, così come in tutti quelli che sono i lavori fatti dallo sport popolare e dalle palestre popolari, nel senso che per noi non esistono sport per uomini o per donne, nel senso che il sessismo molto spesso utilizza diciamo il corpo come primo strumento per veicolare delle discriminazioni, per veicolare dei pregiudizi, anche poi esercitare violenza, che è una violenza che noi pensiamo sia sistemica. La discriminazione che noi appunto di cui parliamo, ad esempio, va dagli stereotipi, appunto, come dicevi tu, legati a discipline considerate più o meno femminili, e questo si riscontra ad esempio nel mondo del calcio, nel mondo degli sport da combattimento, fino ad arrivare ad esempio al difficile accesso per chi magari non rispetta, come dire, il binarismo dei generi maschile e femminile, ma appunto fa parte di tutte quelle soggettività chiamate LGBTQIA+. Per cui, diciamo, la scelta di trasmettere per noi i valori dell'antisessismo, per noi il femminismo diventa assolutamente fondamentale, cioè alla base della scelta e del lavoro che secondo noi la palestra popolare e tutte le palestre popolari fanno e dovrebbero in qualche modo fare, proprio perché ormai diciamo non ha, per noi il femminismo non è né una tematica né una questione, ma è appunto una lente che noi indossiamo e attraverso cui guardiamo il mondo e attraverso cui cerchiamo di trasformare anche quello che è lo sport oggi.
Hai parlato di femminismo, quello che chi magari vede, va a guardare le vostre pagine social di Spazi Sociali Catania, sicuramente avrà notato che settimana prossima, se non erro, ma adesso ce lo dirai meglio tu, partirà un consultorio a Catania autogestito. Può sembrare una cosa che non c'entra niente con il mondo dello sport, ma quando si parla di autodeterminazione dei corpi, quando si parla di libertà, quando si parla anche di salute, creare mettere su un consultorio che esca fuori da quelli che sono gli stereotipi classici da consultorio istituzionale è molto importante. Quindi parlaci un po' di questo progetto che Spazi Sociali Catania sta lanciando in città.
Sì, infatti, un altro appunto è questo nuovo percorso in cui abbiamo pensato che fosse assolutamente importante in questa città, soprattutto non solo rispetto al locale, ma proprio rispetto anche al nazionale, a quello che è emerso da alcuni dati sui consultori. Ormai i consultori sono definanziati, depoliticizzati, in cui si offre ormai solamente un servizio praticamente d'ambulatorio, per cui il nostro consultorio appunto autogestito, che si chiama Mi Cuerpo, non a caso è mio, è un consultorio femminista, laico, ed è un luogo che vuole essere un luogo appunto di lotte, di scambio di saperi e, come dicevi tu, appunto di autodeterminazione, nel senso che per noi è fondamentale mettere al centro la nostra salute, risignificare il concetto di consultorio e la pratica, le pratiche che vengono immesse, diciamo, nei consultori, attraverso, diciamo, degli sportelli, degli ambulatori, delle assemblee, delle discussioni, un luogo che sia appunto per le donne, che sia attraversabile da tutte le donne, da tutte le soggettività, insomma, LGBTQIA+, insomma un luogo in cui, cioè, appunto, riscoprire noi stesse, i nostri bisogni e, diciamo, i nostri desideri, costruendo chiaramente tutto questo processo dal basso quotidianamente e soprattutto tutte insieme. Questo anche in un'ottica non chiaramente di come dire isolarci, ma anche proprio anche nel costruire dei ponti con dei servizi medici della città, che molto spesso sono o inesistenti o sono poco conosciuti o sono poco raggiungibili, motivo per il quale, insomma, questo progetto sta prendendo forma. Noi siamo molto emozionate, devo dire. Il 16 dicembre ci sarà proprio la prima assemblea nello spazio che stiamo provando appunto a ristrutturare, che si trova appunto in via Gallo 1, quindi siamo appunto emozionati, abbiamo ricevuto ottimi feedback in soli pochissimi giorni dalla nascita del progetto, proprio tantissimi volontari e volontari hanno chiesto appunto di poterci aiutare, quindi noi siamo sicuramente pronte, cariche e appunto emozionate.
Bene, io ringrazio Lara, vi do anche un altro appuntamento molto importante. Sabato 14 in via Calatabiano ci sarà un momento per festeggiare i 4 anni di occupazione dell'edificio di via Calatabiano a Catania, zona Borgo per chi si trova a Catania. Ringrazio Lara, ti saluto, salutami tutti i compagni e le compagne di Spazi Sociali Catania. Ci vediamo presto.
Arrivederci, grazie a voi.
Ciao, grazie. Adesso ci andiamo ad ascoltare cosa? Buon Luca?
Ci andiamo ad ascoltare Claudio con Cuore.
Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu. Forse era meglio quando con le tue mani, come se fosse un gatto, allisciavi lo schermo del tuo telefono. Non ho più visto il meteo ieri, non voglio uscire, ho dei pensieri da sopportare. Forse sono cambiato, non ti porto più le rose, l'8 marzo le mimose, e un cinese mi ha detto che sono un glande. Io mi sento più un coglione onestamente, e l'altra sera poi non mi ricordo proprio niente. Sei tornata con me un'altra volta, una rivincita, ma poi è tornato tutto come prima. Il cane abbaia, l'asino raglia, e diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone, cacao del cucciolone, o forse ancora di più. Mi sento meglio ora per rimpiazzarti. Mi chiudo dentro al bagno, scegliendo un video adatto sul mio telefono. Anche se piove volentieri, io voglio uscire, ho dei pensieri da sotterrare. Forse non è sbagliato, ti sparavi solo cose, le domande sospettose, e un cinese mi ha detto che sei una stronza. E non ha sbagliato neanche la pronuncia. Dell'altra sera poi ancora a casa una cannuccia.
E comunque il Catania ha vinto. Sta riprendendo piano piano a vincere. Il Bologna, Pino, cosa ha fatto? Che
perso 3-2 col Bologna.
Vabbè, ma adesso arriva adesso
tra l'altro avevo pure la febbre, non sono andato.
Adesso arriva Ibrahimovic, quindi tutto a posto, no?
Tralasciamo, vero?
Ecco. Tralasciamo. Allora, Luca,
arriverà qualcuno di molto più forte e più giovane di Ibrahimovic. Ecco.
Avevamo preparato la sigla per il calcio Catania, ce l'annunciavi.
Esatto, no,
la mettiamo un'altra volta.
La mettiamo la prossima volta.
La prossima sigla.
Allora, di cosa parliamo adesso? Un altro uomo del creme della creme.
Sì, doveva essere
Scusate. Sta morendo Luca.
Doveva essere una news, una notiziola, però è diventata la notizia. Scusate.
È l'emozione, Luca è la prima volta che viene a fare radio, quindi è molto emozionato.
Esattamente. Comunque, nell'anno prossimo ci saranno i Giochi Olimpici, quindi sono stati stanziati i fondi per le 40 federazioni italiane sportive. 250 milioni in totale. Sport e Salute, la società guidata da Rocco Sabelli, la cui riforma l'anno scorso ha provocato anche l'ira del CIO, il Comitato Internazionale Olimpionico, ha sparpagliato questi soldi. E di cui la fetta più grossa, 36,6 milioni, sono andati naturalmente alla FIGC, la federazione più grande dello sport italiano. Hanno detto che non c'è nessun rapporto politico, è solo un rapporto algoritmico, cioè i fondi vengono ridistribuiti in base al numero di iscritti, al numero di atleti e ai risultati raggiunti in base al numero dei fondi ricevuti nell'anno precedente. Fatto sta che nessuna federazione ha ricevuto meno soldi dell'anno scorso. Gabriele Gravina si è un po' incazzato, ma giusto un po', ha detto, quando gli hanno chiesto soddisfatto dei contributi, non molto, se devo dire la verità, il calcio versa 1,2 miliardi nelle casse dell'erario italiano e riceve 36 milioni. Non è pensabile che il calcio sia passato da 80 milioni ricevuti l'anno scorso a 30. Qui c'è un gioco strano in realtà, perché il calcio gli sono stati tolti degli altri fondi. Ma la vera notizia è quello che è uscito oggi, o meglio ieri sui giornali, in quanto è uscito un fuori onda del buon Rocco Sabelli che vi facciamo andare, che abbiamo recuperato dalla news e vi facciamo ascoltare.
Ecco perché si rompe il giocattolo, in quella maniera lì. Va bene, ok, ciao. Bene, beh, poi ti dico, adesso non posso parlare, ma adesso poi ti dico, no, perché sono per fare una conferenza stampa, ma deliberato ovviamente, Molnati si è astenuto perché dice che deve portare la cosa in giunta, quindi fanno sempre sto parlare, però sulla, diciamo, sulla manovra non ha tirato fuori nessun problema. Ha chiesto, ma siete riusciti a tenere la FIGC dentro? Sì, ha fatto, insomma, detto, ma perché ti dispiace? No, ma potete vedere una parte, insomma, in giunta, perché non è in giunta, perché non sarà lì per tutto, e spero che chi sta in giunta gli dice che se lo sta vedendo è un valore per tutti, spero che sia una posizione ricominciata. Tu in giunta non ci sei, no? Però bisogna che quelli che ci sono siano poi le barba. Senti Gabriele, dobbiamo risolvere il primo di problema, se no non funziona. Ciao.
Luca, spiegaci chi è che deve tirare fuori le palle.
Le altre federazioni, gli altri. Allora, la telefonata è fra Rocco, che comunque non potrebbe fare sto tipo delle telefonate in cui dice che ti fa pressione sulla gente, perché è un bel po' illegale sta cosa qua, ma tipo tanto. E di fatto, fra le dichiarazioni proprio ora, Spadafora, ministro dello sport, ha detto che questa cosa andrà chiarita, almeno di fronte a tutti. Comunque, con quale Gabriele parlava? Con Gabriele Gravina, perché è l'unico
Gabriele che poteva sedere
a quel tavolo. E con tale telefonata Sabelli sta cercando di indirizzare le decisioni della giunta del CONI, l'organo esecutivo di un ente pubblico. Essendo Sabelli il presidente e l'amministratore delegato di un'altra società pubblica, questo è un illecito, ma totale. È il fuori onda in cui il presidente di Sport e Salute parla della giunta del CONI sollecitando i rappresentanti della Federcalcio e delle serie minori a tirare fuori le palle. È un'ulteriore riprova, quale ce ne fosse bisogno, la mostruosità in cui ci ha lasciato questa legge delega, fatta dalla Lega, questo ve lo dico io, per cui una società di diritto privato come Sport e Salute, che sarebbe nata per servire le emissioni del CONI, invece si permette di interferire sulle istituzioni. Queste ultime parole sono di Francesco Ricci Bitti, membro della giunta del CONI e presidente dell'ASOIF.
Allora, questa è una bomba di ieri. Le teste grandi del calcio, anche per tutta quella questione che del calcio e quindi anche dello sport italiano, anche per tutta quella questione che abbiamo parlato nelle ultime 3-4 puntate, stanno un attimo perdendo la bussola, il timone, stanno un attimo esplodendo. Adesso queste interviste di Rocco Sabelli, probabilmente questo fuori onda, e non lo pagherà molto probabilmente. Comunque, per darvi un'idea di chi gestisce, qui si discute di come gestire i 250 milioni pubblici che garantiscono lo sport per tutti i cittadini, tutti, anche le associazioni minori, disabili, tutti quanti. Vabbè, rilassiamoci e cambiamo tutto. Andiamo a sentire come si sarà sentito alla fine Sabelli quando è uscito, come Leon Faun quando canta O Cacchio.
Testa magica naviga in un mare, ci sono rimasto dentro Bill Turner. Madre, pare un conclave, più pare questo flow mio è il Kraken. Magia mostrami la via, mostrami la scia, purtroppo in questo mondo non ritrovo casa mia. E magica candida capita di guardare un fascio di luce nell'oscuro come fossi in galleria. Un po' me la canto, un po' me la rap, microfono fatto, ma giovane fauno, sto gioco lo spacco, e non mi stanno capendo, ma stanno arrivando, mi stanno avvertendo, come mi diverto col bacco e le palme, ho soldi riserve, non bastone col sacco. Yeah. Faccio una strage qua all'emporio di Minni, sta roba elegante per questi stronzi, mostri nel crano e mille di pinti, un'immagine che a volta sono legate ai polsi. Ora, nella memoria della storia, mi ripeto il fono e la carta vincente. Stadiamo, ti metti in coda un po' aggressivo, ma se ti senti, senti, se ti metti, porto mai un aereo. Lo so che si può, tu col tuo no, vaffanculo, io me ne andrò. Dove sto? Dentro al tozzi, sempre al top, in giro fanno cacchio. Oh, e gli umani, oh cacchio. No, e i miei fauni, oh cacchio. Oh, yeah.
Myron, Roma, quando avevo giocato in coma, stavo tofa, scrivo come la dimora. Non me ne frega più, bro, non me ne frega you know. Guarda tutti questi artisti che adoro come le foglie da tunno.
Michelangelo estraeva, scolpiva, ma già sapeva. Leonardo droppava l'arte, ma prima analizzava. Faccio una sceneggiatura mentre tu una sceneggiata. Già vi vedo a commentare questo dove cazzo.
Io lo so che si può, tu col tuo no, vaffanculo, io me ne andrò. Dove sto? Dentro al tozzi, sempre al top, in giro fanno cacchio. Oh, e umani, oh cacchio. No.
E se vi stavate chiedendo cosa vi facevamo ascoltare, Leon Faun con O Cacchio.
O Cacchio.
O Cacchio. E adesso parliamo un pochino di videogiochi.
Videogiochi, videogiochi sportivi.
Voi direte che cosa c'entrano con lo sport i videogiochi? Beh, per chi non lo sapesse, esistono gli e-sports, gli electronic sports, ovvero quegli sport che in realtà non sono soltanto sportivi, ma sono anche di altro genere, ma che a noi in questo momento non interessa tutto ciò che non è sportivo. Quindi parleremo degli e-sports sportivi. Sono sostanzialmente quei videogiochi in cui le persone, i ragazzi giocano anche a livello ufficiale, quindi ci sono dei campionati veri e propri in cui appunto si sfidano a partite di, che ne so, FIFA, PES o qualsiasi altro videogioco sportivo.
Compagni e compagne dell'Etere e dell'Infinito, è un campo ancora non esplorato. Non possiamo lasciare l'egemonia di quel mondo ai nerdoni. Arruoliamoci, andiamo anche noi a spararci addosso con i nostri nemici, a giocare a pallone, a FIFA, a PES. Non possiamo lasciarlo agli altri.
Ma qui adesso parliamo nello specifico di PES. Io non so che dirti.
No, io adesso vado in...
Perché io ho sempre giocato a FIFA.
Non parliamo solo di PES. Io vi do un po' di dati. Ragazzi che mi ascoltate, il 72% dei genitori italiani ha dichiarato di trascorrere il tempo con i propri figli giocando ai videogame, in media 10 volte al mese, una volta ogni 3 giorni. È l'attività che viene fatta più fra genitori e ragazzi dopo la favola della buonanotte e la visione della televisione insieme. Quindi diciamo che stiamo cominciando a parlare di una cosina che è importante, nonché di una barconata dei soldi, perché più o meno questo giro di affari vale un miliardino, quello degli sport in generale. La Serie A ha fiutato l'affare e ci si è bruttata dentro. Quindi numerose società, tra cui la Juve, notizia di 2 giorni fa, hanno fondato delle squadre di e-sport. La Juve ha preso Ettore Ritto, ex campione europeo. Il Cagliari, uno delle squadre pioniere, ha comprato Golden Boy 92. Ognuno di queste persone in realtà esiste realmente, ha un altro nome. Anche se io vi dicessi come si chiama realmente Mattia Manella, voi dite che cazzo è Mattia Manella, è Woski 99, è fortissima.
Ma io forse proporrei il nostro regista Pino, cioè non so a chi lo possiamo vendere. cioè lui è un grande campione.
Io potrei andare al Bologna.
Al Bologna, fino cioè, andare cioè, al Bologna.
Io voglio rimanere nella mia squadra. Bologna.
Lui vuole rimanere al Bologna, ok.
Che tra l'altro a PES sta vincendo pure l'Europa League. Vabbè, ma non ne parliamo.
Solo a PES, però.
Il Bologna ha già fatto investimenti negli sport, ha già fondato un suo team, quindi puoi candidarti.
Se non sbaglio gioca in Serie B, gioca se non sbaglio.
Sì, considerate che una squadra è posseduta da Florenzi e Daniele De Rossi, Makers, team competitivo italiano, uno dei primi anche a buttarsi sull'ambito europeo. Comunque questa cosa non interessa solo la Serie A, numerose squadre di Serie B, Lega Pro e Serie D si sono interessate. Lo stesso Silvio che
col suo Monza
ha subito fatto una squadra. Voi dite che Silvio, quello è anni luce avanti.
Detto, tra l'altro su Silvio potremmo raccontare.
Sì, va bene,
lasciamo stare
Silvio, va.
Comunque
l'ultima uscita con i tifosi dell'Olbia,
esatto.
quello che preferite, eh? Va bene, rientrando sul discorso, gli sport sono una fetta grossa del mercato. È interessante notare quello è il cambiamento che sta succedendo. L'Italia si è svegliata 10 anni più tardi e si sta trovando con le solite problematiche.
Strano,
che abbiamo dopo problemi. E pensate che la Serie A, che era stata annunciata praticamente a giugno dell'anno scorso, ancora non è partita. Non è ben chiaro perché ancora non è partita. Dovrebbe essere un torneo fra 20 delle principali squadre di eSport. Non è partita, una delle motivazioni che dico io, potrei sbagliarmi, me ne assumo responsabilità, è che esistono due piattaforme in cui fare un campionato di calcio. Una è Pro Evolution Soccer e l'altro Soccer. E l'altro è FIFA.
Pro Evolution Soccer tutta la vita.
Sì, ci sono varie scuole di pensiero. Io non so cosa pensano il segreto dell'urna dei dirigenti della Serie A. Probabilmente non hanno mai giocato a nessuna delle due. Il vero problema è che la Juve su FIFA non esiste, si chiama Piemonte Calcio. Perché ha dato i diritti in esclusiva a Konami. È tutta una questione di diritti. Mentre su FIFA ad esempio non c'è il Brescia. Come non ci sono tutta
su PES,
non c'è Brescia. C'è il Lombardia.
Però ci sono le patch.
Pino è preparatissimo.
Vedete che il nostro regista è preparatissimo. L'avreste mai fatto, ragazzi?
Brutties si chiama
il meraviglioso mondo degli sport, perché non possiamo lasciarlo totalmente in mano ai capitalisti. E come il buon Pino ci insegna, è pieno e pregno di illegalità profondissima. E su questo io vi faccio andare a sentire Madame, e queste sono le sue 64 barre.
Non voglio nulla da nessuno, ma da me. Non voglio parte da nessuno, ma da me. Da te non sono al sicuro, ma da me. Sta se noi restiamo in centro, ma da me. La Nadia mi consiglia cosa scrivere. Di che sei una piccolina e che non fumi le canne. Di che sembri piccola ma non lo sa fatto. Scherzo, non l'ha detto e non lo pensa manco. A scuola è tutto mortorio. Matilde mi salva. Il prof è un coglione. Tranquilla che passa. Ci metterei un cactus sotto quella cattedra. Si siede a carro che l'offro caffè. Ha sentito quel cactus sotto quella cattedra quando sei seduto sopra di te. La lezione è sempre quella quanto mi fa incazzare. Ho un carattere di merda e rispondo male. Metti un po' di brossù, sennò come il labbro blu. Non mi piaci tu, no. E bevo un po' di Red Bull prima di lezione. Questa canna prende male, a parte fuori da scuola, quando passa il professore, non mi accorgo sì che è lì, piccola bambina bionda nuda anche se fuori a 4 gradi. Metto i pantaloni grossi, pesanti, calzetti alti. Piccola lata di cuori, sei meglio degli altri, perché sembri una bambina nel mondo dei grandi. Piccolo fenomeno assurdo, fenomeno assurdo. La diva che risponde fra un fenomeno assurdo. In classe spacciolista perché fare fa brutto. La prof chiede all'amica di restare che ha paura che la buffo. Se ha paura che la busto. Ma paura ma di cose che non vesto di rosa. Sono una vecchia al sofa. Amo litigare insomma. Se col morale campane cantano dalla piazzetta e voglio andare. Voglio andarmene, ho già visto Milano. Già il mio ufficio a 3 piani. Banchi con le cicche appiccicate ai fianchi. Schifo, da lì manco funziona. Tipo sono allergica ai gessetti quando scrivi cose inutili, amico. In fondo a scuola quanto mi diverto. Una bozza di un dipinto di un mondo di merda. Uno schizzo di un dipinto che diventa bello. Sì, quando da vecchio vuoi tornare quello. Quello che eri quando tutto sembrava partire. Nell'età più adulta sembra la mangia svanisca. Ma mio padre è petto nudo anche se c'ha la ciccia. Metti in auto con gli amici pezzi di sua figlia.
Scegli la vita che vuoi vivere in vista di vivere bene davvero la voglia.
Ed eccoci qua rientrati. Adesso è il momento della chicca storica. Andiamo a raccontarvi un altro episodio successo nei meandri della nostra storia sportiva e anche oggi calcistica nel particolare. La storia di oggi è una storia abbastanza triste, sia la storia che andrò a raccontarvi, ma soprattutto anche il simbolo che rappresenta questa storia, ovvero una sorta di, come possiamo definirlo, germe meschino, una sorta di malattia che aleggia nel mondo del calcio più o meno da sempre. E il calcio, come qualsiasi cosa che, su cui girano troppi soldi, troppi milioni, su cui la mediaticità è estrema, su cui ci sono giri di scommesse, giri di ricatti, violenze, non può mai essere qualcosa di sano. Purtroppo bisognerebbe ogni tanto tornare alla radice delle cose, alle origini, e pensare che il calcio di fatto è soltanto un gioco, è una competizione sportiva e non tutto quello che ci sta dietro. L'icona di questa malattia, una delle tante icone di questa malattia, si chiama Andrés Escobar. Si tratta del capitano della nazionale colombiana che è andata al mondiale di calcio di USA 1994. Ora tutti voi penserete: ah, Stati Uniti 94, Baggio che sbaglia il rigore, che tragedia. Sì, è vero, ma la tragedia grande di questo mondiale è stata un'altra, è stata quella che è successo appunto a questo ragazzo, capitano della nazionale, che durante la seconda partita del suo mondiale, la partita che ha portato all'eliminazione di fatto della Colombia, si è reso protagonista di uno sciagurato autogol di fatto ha segnato la fine della sua vita. Cos'è successo? Quella Colombia, per chi si può ricordare di quegli anni, era la Colombia più promettente a livello tecnico della storia, sostanzialmente. Se c'era una Colombia che avrebbe potuto vincere qualcosa o perlomeno lottare per arrivare a vincere qualcosa, beh, quella era la nazionale del 1994. Ecco perché l'entusiasmo e le aspettative di tutto il popolo colombiano erano molto alti. Purtroppo non è andata così, le pressioni erano tante e anche non soltanto sportive. Infatti dopo vi racconterò precisamente come mai Andrés Escobar è stato ucciso. Rimane il fatto che alla fine della partita, proprio contro gli Stati Uniti, padroni di casa, persa dalla Colombia, i colombiani se ne tornarono a casa. Andrés non volle uscire di casa per giorni, fu la fidanzata Pamela a dichiarare che a un certo punto non ce la faceva più a vederlo così agonizzante, quasi preso dai suoi pensieri e dal suo senso di colpa in casa, che lo ha quasi obbligato a uscire per vedere un po' di gente. Il giocatore è effettivamente uscendo dal ristorante in cui aveva cenato, ha trovato delle persone che si sono fermate prima a litigare un po' con lui riguardo appunto a quell'autorete, poi hanno tirato fuori una pistola e lo hanno ucciso. Il calciatore a 27 anni è un martire del mondo sportivo del calcio ed è appunto una delle figure, una delle icone che ci può raccontare quanto questo mondo malato che gira attorno al calcio rovini questo sport che a mio parere è il più bello del mondo e che però a volte dovrebbe rimanere dentro al rettangolo di gioco e non fuori. Ora l'uomo che ha ucciso il calciatore è stato arrestato e tutto era in carcere. Non ci sono prove a riguardo, ma tutto il mondo sa perfettamente che si tratta della orribile piaga dei cartelli del narcotraffico che in Colombia gestiscono buona parte del commercio e del mercato colombiano in generale, e che a quanto pare nel 94 sono entrati anche a gamba tesa nel mondo del calcio. E si è saputo che il narcotraffico colombiano ha perso molti soldi dopo la sconfitta della Colombia contro gli Stati Uniti e che probabilmente il povero Escobar, come rappresaglia politica, ci ha rimesso la sua vita. Questa non era una bella storia, oggi non siamo voluti andare con storie felici, ma era una storia che appunto riguarda un po' questa piaga, questo flagello che ci continua ad attanagliare nel mondo del calcio. Adesso andiamo a sentirci un altro po' di musica. Eccoci qua, e sono tornato di nuovo io, per visto che abbiamo appena finito la chicca storica. Volevo dare una piccolissima chicca nella chicca oggi. La squadra per cui giocava il protagonista di cui abbiamo parlato oggi, Andrés Escobar, era l'Atlético Nacional, una delle principali squadre del campionato colombiano. E pensate un po' chi era il capo di questa squadra. Era il suo omonimo, almeno per quanto riguarda il cognome omonimo, non so come si dica, Pablo Escobar, l'Escobar più famoso, che aveva comprato poco prima di morire una società calcistica, proprio la squadra di Medellín, l'Atlético Nacional. E che, pensate un po', chi probabilmente Pablo non avrebbe mai pensato che il suo capitano, nonché il suo giocatore più forte, sarebbe un anno dopo la sua morte stato ucciso proprio per i suoi cartelli, per le sue attività illecite. Beh, ironia della sorte, non così tanto ironica, ma veritiera. Ora passiamo al momento delle varie, passiamo al momento in cui raccontiamo un pochino di quello che è successo nell'ultima settimana a livello un attimino più mainstream, un pochino più conosciuto. E, per esempio, quello che sta succedendo e che succederà questa sera.
Cioè, il Napoli ha vinto 4-0, hanno detto cacciamo Ancelotti, io sono assolutamente d'accordo.
Da non tifoso del Napoli.
No, io da catanese sono gemellato col Napoli. Due vulcani, due città, due golfi, Forza Catania, Forza Napoli, ale.
Però una domanda, dato che è un momento da Caciara, anche io sono d'accordo a cacciare Ancelotti, perché non mi è piaciuto. Però dicono che è Piero Gattuso, mo io non ho capito. Lascia Ancelotti per prendere Gattuso, cioè te prendi quello che lo sa fare per prenderti quello che sta imparando.
Ma infatti il problema del Napoli non è l'allenatore, il problema è quel
presidente
di De Laurentiis.
Sono molto
comunque il Napoli ha vinto 4-0, adesso sta per cominciare Inter-Barcellona. Vediamo quest'Inter di Conte cosa combina in campionato, è tornata prima.
Bravo
dopo...
il Barcellona che ha fatto far tutto esaurito a San Siro, più grosso successo
nonostante non
ma
ci
il Barcellona messo, il Barcellona gioca con gli scartini. Gioca con gli scartini il Barcellona. Comunque, cosa invece è successo negli altri sport, tipo pallavolo?
Abbiamo avuto un più che discreto successo. Abbiamo avuto un titolo mondiale, due titoli mondiali.
Le squadre di club di pallavolo hanno vinto il mondiale per club, che esiste anche nella pallavolo sia maschile che femminile, rispettivamente con la Lube Cimitanova per i maschi e il Conegliano per le donne, e siamo sul tetto del mondo per quanto riguarda il volley, sia con i maschietti che con le femminucce. Beh, insomma, tantissima roba, direi. Ma pure nel nuoto, visto che gli europei di Glasgow sono andati benissimo, record di medaglie.
Record di medaglie, grande successo per la quadrella, avevamo parlato anche in puntata scorsa che comunque qualche cosina ci aspettavamo da questi, da queste gare in gara corta, da queste gare in vasca corta, scusate. Allora, per ora lo sport system italiano sotto il punto di vista degli atleti è contentissimo.
Beh, per il momento direi che è meglio di così.
E meglio di così non si può fare. Leggevo una cosa simpatica oggi, che il paddle è in forte aumento e sta contrastando il fenomeno degli spazi abbandonati, in quanto per installare un campo da paddle serve più o meno il campo di, lo spazio che occupa un piccolo negozio.
E allora lanciamo a tutte le realtà di sport popolare di occupare un piccolo negozio e fare un campo da paddle.
Tanto i ricchi spendono molto volentieri, è redistribuzione ricchezza, prendiamo i soldi dai ricchi per fare lo sport popolare vero e non fare una cosa strana.
Ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano e poi ritorniamo per i saluti. Cosa ci ascoltiamo?
Un ragazzo francese polistrumentista è stato consigliato dai nostri ascoltatori, lui è Skin Shape.
Siamo tornati, vi annunciamo che martedì prossimo sarà l'ultima puntata dell'anno, perché i martedì purtroppo per noi e per voi capitano nelle vigilie il 24 di dicembre.
Dilettanti. Io con Deadline vado in onda anche il 24 di dicembre.
Ma perché tu fai. Perché tu registri?
Questo lo dice a loro. Perché io ricordo a tutti che con Annina le granate siamo andate in onda di primo gennaio.
Esattamente.
C'è da dire che di primo gennaio ti svegli tutto sconvolto.
Esatto.
E a un certo punto dici: ma sì, quasi quasi alle 7 a dire due cazzate in radio, ci vado pure.
L'anno scorso vabbè registrata, detta che l'abbiamo registrata, però il 25 di dicembre, il 2 di gennaio sono andato io.
E allora noi vi stupiremo con effetti speciali, faremo la puntata del 31
o del 24.
Del 31 inizieremo alle ore 19:30 per finire a mezzanotte con gli auguri di buon anno. Festone in vicolo Ponte Corvo 1A. Siamo giunti alla fine, vi lasciamo i nostri contatti, il nostro sito dove potete trovare tutti gli articoli, tra cui la pillola storica che settimanalmente viene anche scritta in forma di articolo su www.sportallarovescia.it, Sport alla Rovescia su tutti gli altri social network, Twitter, Facebook e Instagram, www.sherwood.it per riascoltare i nostri podcast,
che siamo quasi in pari
quindi
cioè, se chi si trovasse vicino Padova che venisse domani, che c'è l'open live, ci siamo anche io e Davide.
Esatto, prima dell'open live, mentre fate aperitivo, potete guardare il TG Sherwood in diretta
online, open live
c'è il TG Sherwood
e c'era anche un talk sulla musica domani sera proprio in diretta dall'open live,
cioè quindi domani sera
tantissime
perché a Padova
cose.
È una serata da passare. C'è freddo, quindi fuori a bere baretti non conviene. Venite in vicolo Ponte Corvo 1A.
Venite che vi aspettiamo.
Che è la migliore alternativa, è sempre la migliore alternativa.
E rimanete anche in onda ancora adesso sulla The Show, perché 9:30 ci sono io con Deathline.
Esattamente. Allora, una buona serata a tutte e tutti.
Questo
a risentirci.
È Giorgio Poi con Vinaville. Ciao ragazzi.
Ciao.
Per toglierti le braccia e metterci due ali, gli spazi siderali, le tue mutande rosse, le feste, il brutto tempo che non va più via, per me che non dormiamo bene, per me che non imparo mai, per te che non ti sai spiegare, quando ti chiedo come stai. Essere contenti, anche senza dirlo mai, anche senza dirlo mai, per essere così diversi, per me che non imparo mai, perché che non ti sai spiegare, quando ti chiedo che cos'hai, per essere contenti, anche senza dirlo mai, anche senza dirlo mai. Senza dirlo mai, senza dirlo mai.